les esprits étroits. Puis la vie m'a dit va, apprends et grandis. Sèche les larmes de ton visage et oublie l'image de l'incendie. Libère-toi de l'inconscient, reste fidèle à tes convictions. Donne sans retour et aime sans condition. Souviens-toi de qui tu es, mets une croix sur les mauvais doutes et confiance en ange gardien qui veille sur toi. Méfie-toi des lois des hommes, de ses buts. Neftali arrive le jour des 144 000 des tous tribus.
E allora, da poche superate le 11 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Abbiamo un collegamento con una compagna infermiera. Ci senti?
Sì, sì. Ciao a tutte e tutti.
Intanto ci scusiamo per disturbarti in questi giorni particolarmente intensi, ma abbiamo letto il tuo articolo su Levante, su romalevante.info, infermiere, terrorismo e vocazione, e ti volevamo chiedere, insomma, di raccontarci un po' da dove nasce questa riflessione.
Certo, allora io sono infermiera, ho finito di studiare nel 2012, appunto erano gli ultimi, l'inizio di quella crisi che fin quando sono arrivata io all'università, che è diventata università negli ultimi 20 anni, perché prima parliamo di scuole regionali, la scuola che ti insegnava la professione infermieristica, venivano assunti subito direttamente dopo la fine della scuola. Quando ho finito io di studiare, eravamo in quel periodo per cui invece appunto abbiamo assistito a numerosi tagli nella sanità, e quindi chiaramente anche il numero degli infermieri ai posti di lavoro. Detto questo, in realtà la trasformazione è stata quella che già c'era, ma che comunque in quegli anni si è acuita, per cui il rapporto di lavoro diventava mediato dalle cooperative e dalle agenzie interinali. Questa cosa, quando io invece appunto finivo di fare l'università, non era assolutamente una realtà. Io ho studiato al Nord Italia, e appunto quello a cui ho assistito è stato un esodo quasi anche dei miei colleghi, che venivano invece dal Sud Italia per studiare appunto in un'università come era quella di Pavia. Per cui chi non trovava lavoro direttamente nella regione Lombardia, appunto quella che oggi è sotto gli occhi di tutti, qual è la situazione della sanità pubblica, venivano appunto tempestati di sponsorizzazione e pubblicità, per cui si poteva lavorare in Germania, lavorare in posti dove lì sì che ti avrebbero pagato, lì sì che ti avrebbero tenuto, anche perché comunque quello che promettono queste agenzie che ci sono a tutt'oggi e che vengono in città grandi come Milano o Roma a fare una specie di presentazione del loro pacchetto, diciamo così, per cui appunto ti chiamano da ospedali in Germania, ti offrono il corso di lingua, ti offrono la casa in affitto, a patto che tu chiaramente a patto che tu rimanga lì per un tot di anni. Quindi evidentemente appunto nei loro paesi questi lavori, come quello dell'infermiero, dell'OS, dell'operatore sociosanitario, che sarebbe una figura ausiliaria della professione infermieristica, invece erano più che ricercati, per cui appunto venivano a fare queste selezioni qui in Italia. Detto questo, appunto oggi ci ritroviamo con i risultati di tutto questo, per cui non sembra sì, che non ci siano.
Sì, nell'articolo che scrivi, no, questo pregresso, diciamo, della condizione di chi lavora negli ospedali, in particolare degli infermieri, poi si confronta con la condizione attuale, quella della gestione dell'epidemia. E te usi tre termini abbastanza esplicativi, no? Si richiede all'infermiere, come se non fosse un lavoratore, tra l'altro, soltanto vocazione, dedizione e sopportazione. A fronte di questo calvario affrontato per diventare infermiere, per riuscire a esercitare la professione, di fronte a una condizione così grave, si arriva al senso di colpa, quasi, fondamentalmente.
Certo, perché è comunque anche i termini in cui ci hanno riempito di libri e di lezioni anche all'università, perché comunque la professione dell'infermiere è diventata una professione riconosciuta alla fine degli anni, riconosciuta in termini legislativi alla fine degli anni 90, perché prima esisteva un mansionario, quindi appunto un elenco di mansioni che erano specificatamente di competenza dell'infermiere, e invece con il percorso, appunto col passaggio dalle scuole che erano gestite dalle suore, di fatto, perché comunque l'infermiere da quello deriva dalle situazioni di inizio guerra, per cui appunto erano le infermiere quelle che si occupavano dell'assistenza, e quindi l'evoluzione è stata quella di passare dalle scuole infermiere all'università, ma portandosi appunto questo carico di una professione votata alla, appunto, dedizione, alla cura, che non è in termini in cui perlomeno la percepisco io, per cui invece bisogna avere cura del vicinato, delle persone con cui si ha generalmente nella vita quotidiana a che fare, ma piuttosto appunto una cura a sé, come il nome appunto di una vocazione, per una professione che appunto è come se richiedesse quello, quando però invece è un modo per tenerti lì a dover fare un lavoro che comunque è sì necessario, però appunto richiede anche un tipo di sopportazione che però in questi giorni vediamo che forse non è proprio quello di cui ci sarebbe bisogno che la professione infermieristica dia, ma piuttosto appunto dire le cose come stanno, e che il risultato di quello che stiamo vivendo, per cui richiedono appunto vocazione, dedizione e sopportazione, in realtà è una responsabilità che stanno buttando addosso umanamente alle persone che stanno lavorando nel campo sanitario, ma che è appunto una situazione degli ultimi anni di tagli e appunto di cose che non ha di certo in capo alla responsabilità dell'infermiere tutto questo.
Infatti oggi anche sulle pagine dei giornali, ma insomma è un continuo, si iniziano a vedere gli effetti materiali di questo peso morale sulle spalle di chi esercita la professione infermieristica. Sul Fatto Quotidiano si parla degli infermieri che vanno in burnout, sostanzialmente sottoposti a turni massacranti e con un carico emotivo non indifferente. Sul Messaggero trova spazio invece la protesta degli infermieri del Policlinico di Tor Vergata, che dicono: non ci date i bonus in busta paga, ma piuttosto dateci dispositivi di sicurezza per esercitare la professione, no? Cioè il livello per cui neanche gli strumenti necessari per intervenire in questo contesto vengono forniti a persone che sono esposte tutti i giorni a un rischio molto concreto.
Certo, ma oltre a questo appunto c'è stata questa promessa di 100 euro lordi nelle buste paga degli infermieri del pubblico, quindi per il mese di marzo, per cui appunto sembra una vera e propria elemosina per appunto far sì che le persone che stanno fronteggiando questa emergenza appunto continuino con questi sentimenti, però appunto inneggiati anche dalla classe politica, che ci sta chiamando eroi, quando appunto eroi gli infermieri lo erano anche prima, lo erano fino all'altro giorno, con la differenza che, non essendoci questa attenzione mediatica, in realtà gli infermieri, che tutte le altre professioni sanitarie, erano comunque vessate da un altro tipo di situazioni, per cui appunto scontavi comunque personalmente la carenza di personale, la carenza di presidi, la carenza anche di tempo, perché comunque tagliando letti, tagliando i posti, i lavoratori, comunque di fatto fa sì che la domanda delle persone che stanno male anzi aumenta in realtà, perché comunque siamo una popolazione estremamente anziana, e quindi diventava sempre più responsabilità delle persone che fino all'altro ieri lavoravano prima dell'emergenza, con il timore che ci siano denunce, che ci sia il parente che devi stare attento affinché insomma non succeda qualcosa, per cui se la vengono a prendere direttamente con te, senza capire che appunto sei tu insieme alla persona assistita che state vivendo un disastro sulla propria pelle, senza però appunto avere delle responsabilità vere, personali. Quello che stanno facendo è questo, di dire eroismo, di dire che appunto grazie agli infermieri, grazie ai medici, è semplicemente un modo per appunto scaricare la responsabilità di tutti questi tagli che hanno fatto, e appunto per l'ennesima volta, anche in questo momento in cui si sta dicendo che è una categoria indispensabile, ma così come tutte le professioni sanitarie, appunto in realtà che la paghino direttamente loro. con il solco del ferretto della mascherina, perché comunque ci sono, io sentivo dei colleghi che sì, si sono andati a comprare il cerotto per metterlo sulla mascherina, perché gli stanno venendo le piaghe del tenere quei presidi per così tanto tempo. Ma queste sono le persone che lavorano nella terapie intensive che adesso stanno appunto allestendo nuovi posti letto, ma che vuol dire che comunque cioè, il posto ce n'era, la necessità evidentemente, se non erano di terapie intensive, comunque la necessità di posti letto c'era, mentre hanno tagliato i posti letto pensando che diminuendo i tempi di degenza si arrivava un risparmio in termini, se la facevano passare in termini di salute, perché se per un femore rotto non ti voglio più tenere 10 giorni ma te ne voglio tenere 5, col dire ti riabilito precocemente, però di fatto in realtà tagliavo il posto letto.
Certo,
e quindi
si commenta da solo.
Sono state insegnate queste cose, capisci? Ma immagino appunto sarebbero state insegnate sia se facevo la scuola infermieri che se facevo l'università come ho fatto io. È appunto il sistema dell'ospedale, purtroppo, avendo noi puntato, e soprattutto la Lombardia, perché comunque quello che si vede è questo: puntare una sanità sui mega ospedali, sulla super settorializzazione delle specialità, appunto fa sì che in casi come questi, in cui invece servirebbe un altro modo di fare salute, votato piuttosto alla prevenzione, votato piuttosto allo stare sul territorio, invece puntando invece sui grossi ospedali, il re è nudo in questo momento, e quindi appunto in una pandemia non te ne fai un accidente di 7 posti letto in rianimazione. Io appunto il tirocinio che feci erano 6 posti letto nella rianimazione del San Matteo di Pavia, quindi ed era il 2010, quindi voglio dire, adesso li stanno necessariamente aumentando, però siamo arrivati a questo appunto perché hanno puntato estremamente sull'ospedale in sé, piuttosto che appunto sul fare salute, come invece ci insegnano, che scrivevo appunto nell'articolo, ci insegnano invece dei paesi che delle risorse economiche così ingenti non li hanno, e per cui appunto investono piuttosto sulla promozione, sulla prevenzione, sull'educazione. Un'altra cosa che mi ha fatto imbestialire è quando leggevo che Barbara D'Urso insegnava a lavarsi le mani. Quella è una competenza, una cosa molto semplice che dovrebbe stare a essere insegnata nelle scuole, e prima nelle scuole c'erano le infermiere. Quindi insomma, se ci ritroviamo a farci insegnare come ci si lava le mani e come si mettono le mascherine, poi comunque fuori, se guardo fuori dalla finestra, vedo le persone che usano in maniera sbagliata questi dispositivi, alla fine mi viene anche da dire che appunto si stanno pure togliendo i dispositivi, non che lo facciano le persone chiaramente, ma laddove servono, quindi negli ospedali e non tanto nelle terapie intensive quanto piuttosto negli altri reparti, perché sono negli altri reparti dove avviene il contagio agli operatori. Quando non sai che la persona è positiva, purtroppo, essendo un'infezione che si trasmette per contatto e per droplets, è così. Se non hai i dispositivi giusti, nelle terapie intensive ancora ce li hanno.
Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, sempre diciamo come informazione a beneficio della discussione, ricordiamo anche che, sempre a proposito di mega ospedale di Sanità Lombarda, che l'ospedale di Papa Giovanni XXIII di Bergamo era stato al centro di una grossa inchiesta con l'allora governatore della Lombardia Formigoni, che l'aveva fatto costruire su un'area che era a rischio idrogeologico e a poca distanza da una fabbrica chimica piuttosto che su un'altra. Insomma, il modello della sanità lombarda, oltre alle privatizzazioni, ha vissuto una serie di questioni abbastanza paradossali, e che in questi giorni stanno un po' rivenendo fuori, ma andando a ricostruire un po' la storia fanno veramente cioè farebbero sorridere se non ci fosse da piangere. Un'ultima, c'è un altro, dimmi.
No, soltanto per darvi conto di una telefonata che abbiamo ricevuto adesso da un ascoltatore, che ci chiedeva chiarimenti anche rispetto a un tema che te hai trattato in realtà nell'articolo su Levante, cioè questa cosa che le stesse persone che fanno gli stessi lavori con le stesse mansioni nella stessa emergenza in realtà sono contrattualizzate in forme molto diverse. L'ascoltatore faceva riferimento agli infermieri che sono a partita IVA, te nell'articolo racconti in realtà diverse tipologie contrattuali o non contrattuali di relazione lavorativa tra gli infermieri sanitarie e le istituzioni ospedaliere.
E mi unisco alla domanda e la completo, perché sempre nell'articolo fa riferimento a, facendo un virgolettato proprio, dei contratti con cui sono stati assunti 4.500, diciamo quelli della graduatoria del concorso nel Sant'Andrea fino alla posizione 4.500, per cui, che sono ovviamente contratti a 12 mesi e per cui ovviamente è fatta salva la possibilità delle aziende interessate di cessarlo anche prima del termine di 12 mesi, quindi comunque e persone che vengono poi mandate ovviamente allo sbaraglio nell'emergenza del Covid senza un'adeguata preparazione e con contratti estremamente precari.
Sì, queste sono infatti, come ricordava, le possibilità anche solo all'Umberto I, si conosce bene perché la radio la segue sulla questione della cooperativa OSA. Io, per dire, appunto, ieri sentivo che nelle sale operatorie destinate ai trapianti alcune sono stati tirati su dei posti letto come terapia intensiva e venivano mandati gli infermieri della cooperativa con la motivazione che, nel caso, la motivazione implicita alla fine, ma che comunque sanno anche gli infermieri, che se loro si ammalano, loro, la cooperativa, li sostituisce, mentre uno strutturato no. Ecco, ma è già soltanto questa consapevolezza che hanno delle colleghe che fanno parte della cooperativa, in un momento come questo, in cui appunto si sta insomma assistendo a quello che sta succedendo, è veramente raccapricciante come cosa, appunto, perché sono lavoratori a cotti, molto tutto appunto non recepiscono uno stipendio quanto quello del pubblico, perché si aggirerà penso intorno ai 1.200, insomma una cosa del genere, con notti o straordinarie cose. Comunque la differenza di stipendio è quella nel pubblico, del contratto nazionale del pubblico, mentre le cooperative hanno altre tabelle. Ma oltretutto, all'inizio marzo, io sono stata tempestata di mail promozionali di agenzie interinali, che quindi aveva nel mio contratto, il mio curriculum da quasi 10 anni, credo, che non ho mai più sentito, e in cui appunto cercavano infermieri per l'emergenza, quindi attraverso agenzia interinale. Oppure con la questione del concorso, è stato fatto a luglio questo mega concorsone dopo 10 anni per 258 posti al Sant'Andrea. Io sono in quella graduatoria è fatta di 7.000 persone, sono state assunte le prime 258 perché erano destinate al Sant'Andrea, poi essendo finalmente una graduatoria così cospicua, sono state autorizzate anche altre aziende del Lazio affinché assumessero, per arrivare a un totale di quasi 1.000. Iniziata l'emergenza hanno pensato di ampliare di 300 posti, quando oggi, o anzi ieri, la Protezione Civile ha fatto, come per i medici, un annuncio, un bando per il reclutamento di 500 infermieri volontari, e leggevo che quello che danno è un premio solidale forfettario a giornata. Io spero che non ci sia manco un infermiere che gli venga in mente di fare questa, di rispondere a questa chiamata, anche se però mi rendo anche conto che in tempi di emergenza purtroppo appunto serviamo tutti, e che quello che dovremmo pretendere è che veniamo assunti tutti laddove ce n'è bisogno, e questo laddove ce n'è bisogno in questo momento non sono solo le terapie intensive, in cui vale molto di meno la vita di un infermiere che lavora con la cooperativa, perché può essere cambiato velocemente rispetto a uno strutturato che magari è riuscito ad accumulare in 8 anni di lavoro una serie di insomma paletti fissi come diritti, ma appunto che sì, alla fine di questa emergenza, smessi, se la finiscono di chiamarci eroi, invece si riesce a far sì che le assunzioni ci siano nel pubblico, ma soprattutto ci siano anche per una sanità un po' diversa da quella di adesso, in cui è tutto,
guarda, una appunto, domanda,
come dicevo prima, votato all'ospedale. Sì.
Sì, allora, senti, tu hai detto che sei idoneo al concorso del Sant'Andrea, no?
Sì.
Quanti sono gli idonei? Cioè, intanto, a questo concorso quante persone hanno partecipato?
Più di 20.000, credo. Di fatto, quelli che erano iscritti erano molti di più, sicuramente. Oh.
Poi che c'è stata una prova preselettiva?
Ci sono state 3 prove. Non c'è nemmeno stata una preselezione. Di solito c'è la preselezione, prova scritta, prova pratica e orale, mentre per questo concorso sono state fatte solo le 3 prove. La preselezione alla fine è in capo all'azienda se la vuole più o meno fare, invece sono state fatte solo le 3 prove normali da concorso. giusto, qui, sì,
quindi praticamente gli idonei a questo concorso quanti sono?
Più di 7.000, 7.200.
E chi ha deciso che erano 7.000 se non è stata fatta la prova preselettiva?
Sono il risultato dei punteggi che sono stati delle singole prove superate. Chi superava la prima prova scritta con un punteggio, mi sembra, di 21 passava alla prova pratica, ma erano tutte domande a crocette fatte nella Fiera di Roma a luglio, quindi alla prova successiva, alla prova pratica, erano altrettante domande a crocette a cui bisognava rispondere entro un punteggio di 14, se non sbaglio, così passavi alla prova orale, e la prova orale è stata fatta da piccole commissioni di 3-4 persone ci veniva fatta una domanda pescata dal sistema informatico e quella valutazione.
Perché ti faccio questa domanda, no? Ti faccio questa domanda perché si inserisce proprio nel discorso per esempio quello che nominavi te, della cooperativa che complessivamente c'è circa 750 dipendenti assegnati al policlinico della cooperativa OSA da circa 20 anni. Cioè i primi sono cominciati 20 anni fa, nel 2000, a valle di una grande lotta che c'è stata, che sanava fra l'altro centinaia di infermieri che erano stati praticamente anche quelli con contratti precari a tempo, partite IVA eccetera, e dopo anni di lotta, tende, questioni, occupazioni eccetera, sono stati sanati. Appena hanno finito di sanare nel 2000 questi qua, è cominciata l'espansione di questa cooperativa OSA, che è andata sempre in crescendo e sta continuando a crescere comunque come dipendente. Allora, queste persone qui che stanno lavorando al policlinico, che saranno 400-500, sono infermieri, gli altri sono ausiliari. Gli infermieri che hanno fatto questo concorso, parecchi di questi non sono praticamente risultati idonei. Allora si è trovata insomma una situazione in cui questi infermieri che sono andati bene per 20 anni, che adesso quasi selettivamente sono quelli che stanno aprendo tutti i reparti Covid, perché queste sono cose pure che bisogna dirsi, che insomma pure questi grandi ospedali alla fine sono dei grandi baracconi, e il potere, diciamo, tra virgolette sindacale, si esercita soprattutto sia sui riconoscimenti di mansioni, qualifiche e cose, e sia sui trasferimenti, cioè dove stai a lavorare. Quindi si capisce quali sono le dinamiche per cui questi infermieri dell'OSA stanno praticamente tutti quanti a lavorare nei reparti Covid, e comunque rischiano di essere licenziati. Adesso non lo faranno ovviamente, perché adesso gli servono, ma praticamente sono 20 anni che stanno in questa situazione dove ogni 2 anni non si sa se rinnovano, quanti ne rinnovano, fra l'altro in una situazione. La motivazione per non internalizzarli è stata sempre quella che nelle strutture pubbliche si entra per concorso, quindi praticamente non si poteva fare perché si andava contro una legge, diciamo, generale. Dopodiché bisogna dire che il contratto della cooperativa OSA, l'ultimo bando, risale a circa una decina d'anni fa, dopo non è stato più rinnovato, è andato avanti con proroghe su ordinanze prefettizie per problemi di ordine sanitario per cui non li potevi cacciare, e quindi questi, fra l'altro sancito con sentenze, non si sa manco a che titolo stanno a lavorare là, perché non è che hanno un bando, però è una situazione completamente illegale, per cui c'è un'intermediazione di manodopera, perché questi stanno a lavorare a fianco con gli strutturati, quindi non è, tu puoi apportare un servizio ma non è che puoi portare il lavoratore singolo. Questa insomma è la situazione che c'è sta là dentro, con fra l'altro una forma di ricatto che tutte queste storie non escono comunque fuori, cioè questi hanno calpestato leggi su leggi, quella sono situazioni completamente illegali che hanno creato il casino, e neanche in questa situazione si sana. e che è una cosa che converrebbe a tutti.
Aggiungo la ciliegia sulla torta per loro è che questo concorso non, nella valutazione dei titoli, che era intorno ai 20 punti, non veniva dato alcun punteggio se il lavoro era anche sia al policlinico ma con la cooperativa. Non veniva riconosciuto alcun punteggio, nonostante loro lavorano nel pubblico, lavorano da tanti anni, quindi anche l'anzianità per il lavoro dentro al pubblico, ma essendo assunti tramite cooperativa, per il concorso che ti dico del Sant'Andrea non veniva valutato neanche uno 0,0 qualcosa di punteggio, quindi esatto. Per loro appunto l'ennesima beffa, ma anche per il concorso fatto prima, che poi per il policlinico che è saltato poi per i ricorsi di quello precedente, non mi ricordo.
No, ma quello è andato a fine, il concorso del policlinico è andato a fine. Cioè quello.
Ma non veniva riconosciuto loro nulla della cooperativa?
No, per la cooperativa assolutamente niente. Infatti la cosa criminale che è stata fatta.
Come se non avessero mai lavorato dentro lì da 20 anni.
Bravo,
no?
Bravo. Cioè lì la cosa criminale che è stata fatta è che è stato bandito un concorso per il policlinico dall'azienda. Salutato un pompa magna da CGL, CISL e UIL, quando c'avevano dentro 500 persone da sistemare e avevano tutti i mezzi per sistemarli quelli là, perché non veniva, sai che praticamente c'è un riconoscimento per chi è dipendente diretto dall'azienda, no? C'è stata la legge di stabilità, dopo 3 anni che tu stai praticamente comunque a qualsiasi tipo di contratto, ma dipendente diretto da azienda, te possono praticamente puoi fare sostanzialmente i concorsi riservati. Il fatto che invece tu stai a lavorare con una cooperativa, anche se sei la spina dorsale del tuo ospedale, perché in assenza dei concorsi e da media al policlinico mi pare che sono 54 anni, quindi capiamo un attimo come stiamo. È chiaro che tutte le persone che ormai dopo 20 anni erano giovani una volta, ma insomma gli ultimi che sono entrati sono abbastanza giovani, ma i primi hanno ormai 40, 45 anni, cioè 50, cioè pure loro, una vita di precariato, e soprattutto un monito a tutti gli altri per dire guardate che c'è sta chi peggio, c'è sta chi sta peggio di voi, e quella alla fine che farete, cioè insomma è sempre un ribasso, a un uniformarsi al basso, e queste sono tutti i passaggi insomma che sono stati fatti, in cui praticamente questi poracci quando hanno provato a dire vabbè ma il sistema è nato, trovate per metterci dentro, perché siamo stati, cioè abbiamo praticamente dato in qualità dei sordi il 30-40% in meno di stipendio da uno strutturato, tutti questi, cioè quindi anni e anni di sfruttamento, e non è solo quello, ma sono 2000 altre cose. Cioè adesso il casino l'avete fatto, metteteci dentro. Chi te sei trovato contro, al di là dall'azienda, al di là dalla regione che non gli passava manco nell'anticamera del cervello, sono stati i sindacati, cioè sono stati CGL, CISL e UIL, che hanno detto non bisogna dare false speranze a queste persone, per cui quello non si poteva fare perché era una legge. E tu che stai, diciamo, e quello della cooperativa che lavora insieme con quello strutturato e quello più al 40% e fanno esattamente le stesse cose, anzi quello fa pure di più, quello invece è una cosa che la legge non c'è dove entrare. Cioè queste insomma sono le assurdità, e sta legge che è come la pelle di coglioni, proprio ognuno sa dire dove gli pare, cioè, perché è questa la situazione, cioè non, per non essere volgare voglio dire, però cioè pure sto legalismo del cazzo di questi sindacati, insomma, no? Che trovano tutti i capelli quando devono, cioè quando devono, perché? Ma perché stanno in mezzo alle cooperative, cioè hanno interessi là dentro, quindi praticamente è possibile che sta cazzo di cooperativa se tiene per 20 anni 700 persone là dentro, in cui il policlinico paga pure di più se non li mettesse dentro, non li forma, e se ne vanno continuamente, perché ovviamente se uno trova un altro posto se ne va, cioè questa è la situazione drammatica che c'è sta, e poi mo vengono a parlare di eroi, capito?
Certo. Ma la giunta appunto che hanno fatto è stata con una riunione con il responsabile, insomma, per l'aumento di queste 300 unità dal concorso, e appunto dopo le 300 unità, quindi ad oggi hanno preso servizio teoricamente 1400 persone da quella graduatoria. Tutti gli altri, quello che mi che riferivano anche prima, che scrivevo, gli è stato offerto un contratto a tempo determinato per l'emergenza, quindi nel momento in cui l'emergenza epidemiologica dovesse considerarsi cessata, l'azienda ha tutto il diritto di rescindere il contratto. In mezzo a questi chiaramente ci sono quei colleghi appunto che magari hanno un contratto a tempo indeterminato con la cooperativa, che chiaramente non risponderanno mai a una chiamata a tempo determinato, per quanto sia nel pubblico, perché chi lo fa, insomma, sono scelte sue, ma la media chiaramente non si lascia un tempo indeterminato, per quanto sia con la cooperativa sfruttato e mal pagato, per essere assunti a tempo determinato con appunto oltretutto questa clausola per cui tanto eroi, ma quando l'emergenza sarà finita ve ne potete pure tornare a casa.
Senti, un'altra cosa volevo chiederti, perché tu prima affrontavi il discorso del territorio, no? E guarda, questo è sintomatico rispetto, diciamo, a come ci si muove, perché tutti fanno l'appelli per la gente, per gli infermieri o medici che devono andare in terapia intensiva, no? E però non c'è nessuna, diciamo, appello, non c'è nessun appello e nessuna, diciamo, cioè, se qui dovevi assume schiere di medici, infermieri, eccetera, era per territorio, perché è un errore proprio concettuale. Cioè, se tu praticamente ritieni, ospedalizzi solo la questione di un'epidemia, vuol dire che te basta manco Piazza San Pietro che sta riempisi dei ventilatori, perché non è quello il modo, quello è, diciamo, l'estrema razio dove tu possibilmente non ci devi arrivare a averci questi numeri così grossi. E questo vuol dire che tu devi avere un esercito dei sanitari sul territorio che se va a vedere dentro le case, che fa informazione, che va a fare i tamponi, che va a controllare tutto. E invece qui si vede che, cioè, sta emergendo così in maniera pure carsica, no? Tutte queste case di cura, delle residenze per anziani, dove spuntano, diciamo, dove la metà, oltre più da metà, diciamo, ci stanno contagiati, morono come mosche. Cioè, tutto quello tu lo paghi, tutta questa storia lo paghi, e qui non è un problema solo dei ventilatori, ma anche in questa emergenza il modo, diciamo, per muoversi, diciamo, anche in questa questione del coronavirus, il modo per muoversi è, cioè, un'ottica tra virgolette comunque solo ospedaliera, comunque solo de cura, e soprattutto de cura della terapia intensiva, che certo che c'è quel problema, ma comunque, cioè, intanto, voglio dire, quando uno entra dentro una casa, no? Scordate il rubinetto aperto dentro la vasca, la prima cosa che fa è chiudere il rubinetto. Cioè, quindi tu te devi muovere in quel modo là.
Non aumentare lo spazio della vasca.
Certo, no, non è che tu vai a asciugare. La prima cosa che fai è chiudi il rubinetto. E chiudere il rubinetto oggi vuol dire comunque averci un monitoraggio e comunque un'informazione sanitaria a livello capillare. E per far questo ti serve gente, ti serve una cultura, ti serve un modo di operare che sa siamo proprio scordata, cioè che non ci sta proprio più, diciamo, in questa situazione, perché tanto le prestazioni, il concetto è che sono pacchetti de merce, no? Pacchetti retribuiti. Quindi praticamente tutto questo sistema, proprio culturalmente, socialmente, si è sviluppato nel vendersi sta roba, e quindi tutti oggi l'affrontano vendendosi sta roba, perché il concetto è quello, è sempre un concetto commerciale della salute. Infatti si chiamano aziende, non si chiamano più unità, e se manca unità è finita la questione.
Salvo poi chiamare, come scrivo anche nell'articolo, i sanitari da Cuba o emergency, che hanno un approccio invece appunto più di prevenzione e di educazione, piuttosto che appunto essere i super mega esperti, supereroi della terapia intensiva, perché appunto se non hai i mezzi economici evidentemente quello che più ti aiuta è la prevenzione, soprattutto anche l'educazione, la promozione alla salute. In questo caso chiaramente di un'infezione del genere sfido io, però in realtà se guardiamo per davvero la questione fino in fondo, appunto, a me pensare che sia Barbara D'Urso in televisione che insegna a lavarci le mani, o che ci sono persone che non hanno capito qual è l'utilizzo della mascherina, è perché questa è una mancanza del personale sanitario che quindi non è votato a quel mestiere, che non è votato, non gli è permesso di insegnare queste cose banali che invece appunto in altri tempi sicuramente e in altri posti è la cosa più logica su cui appunto investire.
Chiarissimo, sì, purtroppo molto molto chiaro. Se non hai niente da aggiungere, noi ti ringraziamo, sei stata molto esaustiva nella tua spiegazione, anche a te torneremo.
Spero
a disturbarti.
Spero di non averti annoiato.
No, assolutamente, assolutamente, sono testimonianze preziosissime perché vengono appunto dal campo di battaglia, tra virgolette, da persone che in qualche modo sono coinvolte a pieno in questa situazione, quindi ti ringraziamo tanto e a risentirci presto.
Ciao a tutti, ciao.